Buon pomeriggio a tutti. Iniziamo con la trattazione delle interpellanze, in particolare quelle a pagina 9 della capogruppo Artesio, la 0129, continuità nelle cure per malati non autosufficienti, alla quale risponde l'assessora Schellino.
Allora, grazie. Ci è noto che sono stati segnalati episodi di trasferimenti da degenza a continuità delle cure fuori provincia. Non lo specifico segnalato, non ho ancora fatto approfondimenti, ma si è discusso in qualche occasione anche all'interno della quarta commissione di come questo sia una cosa che accade, e siamo d'accordo nel dire che questa è una soluzione da prevenire e da correggere quanto più possibile. Facendo seguito a quanto emerso in occasione della quarta commissione consigliare del 4 ottobre sul tema delle liste d'attesa e con riferimento ai dati forniti dall'ASL in quella sede, sulla scorta dei contenuti emersi e della necessità di offrire risposte ai bisogni delle persone anziane e delle loro famiglie, la direzione ASL ha comunicato l'intendimento di aggredire l'attuale lista di attesa per prestazioni domiciliari secondo il punteggio ottenuto e il criterio cronologico, autorizzando entro fine anno 300 nuovi progetti assistenziali che saranno progressivamente attivati secondo le procedure vigenti, con il concorso degli operatori sociali e sanitari territoriali, dell'interessato o della sua famiglia, nonché del fornitore accreditato scelto da quest'ultima, per giungere alla sottoscrizione del PAI domiciliare contenente le prestazioni a valenza sociosanitaria attualmente previste secondo l'albo fornitori di prestazioni domiciliari. Tale impegno da parte dell'ASL offre, sia pure in modo parziale, una primissima risposta ai bisogni sociosanitari della popolazione anziana, in particolare quelle famiglie che da più tempo hanno dovuto attivarsi con mezzi e risorse per sostenere i propri familiari. Anche sul versante della residenzialità, attraverso la struttura semplice residenzialità anziani unificata sulla città, l'ASL sta operando nella direzione della riduzione delle liste di attesa, con una progressiva omogeneizzazione dell'attività delle segreterie UVG e delle due liste di attesa ancora presenti, che sono ancora quelle dell'ex ASL 1 e ex ASL 2. Per ragioni organizzative e di compatibilità dei differenti applicativi informatici in uso, quindi stanno mettendo insieme le cose. In questi mesi, come risposta alle richieste di residenzialità dei cittadini, sono stati autorizzati oltre 170 casi definiti dalla Commissione UVG urgenti, ed è stata aggredita la lista di attesa cronologica con l'obiettivo di giungere a una normalizzazione dell'intero percorso assistenziale e all'auspicata creazione di una lista d'attesa unica. In relazione ad iniziative che pongono l'attenzione al lavoro di cura e alla continuità assistenziale, la città ha partecipato al bando regionale intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati nell'area dell'assistenza familiare mediante reti territoriali. Si è scelto di procedere con una coprogettazione con reperimento dei relativi partner e il coinvolgimento come partner istituzionali, in particolare dell'ASL Città di Torino e dell'ASO Città della Salute e della Scienza, per promuovere azioni volte a migliorare l'appropriatezza dei percorsi di cura e la tempestività della presa in carico domiciliare. Il tema è stato trattato in un'apposita commissione consiliare. La conferenza sanitaria e sociosanitaria dei presidenti di circoscrizione, nelle linee di indirizzo per lo sviluppo dei servizi sanitari e sociosanitari a Torino del 30 maggio 2017, ha previsto che nei rapporti con le aziende sanitarie cittadine nell'ambito dell'assistenza territoriale siano costantemente approfonditi gli aspetti relativi allo sviluppo della rete territoriale, con particolare riferimento alla capillarità dei servizi sul territorio, alla facilitazione e all'accesso dei cittadini alle modalità organizzative di valutazione e presa in carico congiunta nell'ambito dei percorsi sociosanitari. Nel corso della conferenza sanitaria e sociosanitaria di settembre 2018, il direttore generale dell'ASL, nel presentare la relazione di metà mandato, ha delineato la strutturazione della nuova ASL costituita nel gennaio 2017, risultante dal processo di accorpamento delle due precedenti ASL. La relazione prevede che, per quanto riguarda la continuità assistenziale finalizzata anche a una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, è stata prevista un'apposita struttura organizzativa come ponte tra i due livelli di assistenza. Il Dipartimento Continuità Assistenziale dell'Adulto e dell'Anziano, che ha come funzione principale quella di efficientamento e ridefinizione dei percorsi dedicati ai pazienti fragili. Nel corso della conferenza ci è stato comunicato che si è registrato un incremento di 40 posti CAFS a livello cittadino. La nuova programmazione regionale prevede inoltre un aumento dei posti CAFS che saranno gestiti direttamente dall'ASL Città di Torino, avvalendosi anche delle case della salute, al fine di avere un maggior collegamento tra le strutture ospedaliere e la fase di post-acuzie. Con la riorganizzazione dei servizi sociali, dal canto nostro, nel distinguere il nuovo modello organizzativo fondato sulla costituzione dei 4 distretti della coesione sociale, si riserva particolare attenzione al tema della titolarità in capo all'ASL Città di Torino, riguardo agli interventi sanitari a rilievo sociale previsti dai LEA nazionali e recepiti a livello regionale, con riferimento alla riorganizzazione degli sportelli unici sociosanitari, già avviati dall'ASL stessa, in coerenza con il proprio disegno organizzativo di accorpamento di servizi e funzioni, valorizzazione delle case della salute, eccetera. Il tema è strettamente correlato alla ridefinizione delle modalità di redazione e gestione del PAI in lungo assistenza e il coinvolgimento dei fornitori accreditati. Nel merito, nel corso delle recenti interlocuzioni con l'ASL, si è concordemente definito come imprescindibile la necessità della costituzione di un tavolo di lavoro che affronti le tematiche summenzionate e proponga linee di sviluppo e step di attuazione. Tali intendimenti dovranno necessariamente coniugarsi e confrontarsi con le future linee delineate a livello regionale dal disegno di legge Sistema Integrato Regionale dei Servizi Sociosanitari attualmente in discussione per delineare il futuro scenario cittadino e definire i percorsi attuabili in tema di integrazione sociosanitaria e lungo assistenza.
Grazie, prego, capogruppo Artesio.
Grazie. Quando interpello l'amministrazione comunale su materie che sono prevalentemente sanitarie, lo faccio alla luce della responsabilità del sindaco di tutela della salute dei cittadini, più che per pretesa di conoscenza puntuale e gestionale che non può essere da parte degli uffici dei servizi sociali. Quindi evidentemente assumo la risposta che l'assessore mi ha dato sul caso specifico e sulle caratteristiche generali del problema come l'esito di un'acquisizione di informazioni da presso la ASL. Devo però dire che le informazioni fornite dall'ASL, così come anche la specificità del mio quesito, non hanno trovato soddisfazione nella risposta di oggi, non perché non siano contenuti tutti gli elementi che sicuramente la direzione generale ha fornito all'assessora, quanto piuttosto perché continuiamo a non intravedere in questo tipo di andamenti delle soluzioni a un tema che è significativo e vorrei ricordarlo qui. Quando noi abbiamo acquisito il 1 ottobre di quest'anno dal direttore generale dell'ASL i dati sulle cure domiciliari in lungo assistenza per le persone non autosufficienti così valutate dalle unità di valutazione geriatrica o da quelle multidimensionali, abbiamo saputo che a Torino nel 2014 erano assistiti a domicilio 3.859 persone. Nel 2018 sono assistiti a Torino 2.907 persone. Le persone in lista d'attesa per essere assistiti a casa sono 6.628. Quindi anche a fronte dell'incremento dei 300, noi abbiamo comunque una lista di 6.328 persone che in questo momento sono dichiarate incapaci di assolvere autonomamente alle funzioni essenziali della vita e non ricevono gli interventi di cure domiciliari che sono state valutate come possibili e necessarie da parte dell'unità di valutazione geriatrica. Questo è il dato e mi pare un dato di una gravità straordinaria. La seconda questione per la quale non mi reputo soddisfatta è il fatto che io non ponevo qui un tema ricorrente in quest'Aula, meno male, perché vuol dire che siamo sensibili e attenti alla questione, anche se solo in quota parte possiamo contribuirne alla risoluzione, quanto piuttosto un altro tema, che è quello della post-acuzie, cioè la dimissione post-ospedaliera, che può essere risolta dalla continuità assistenziale a valenza sanitaria, di cui ci veniva detto vengono previste attivazioni anche presso le case per la della salute, ma non soltanto, è anche probabile, in alcune fattispecie, che siano necessari interventi a prevalenza sanitaria di carattere riabilitativo e quindi non stiamo parlando di continuità a valenza sanitaria ma di riabilitazione di primo e di secondo livello, prevalentemente di primo livello perché può essere una riabilitazione alla mobilità come esito di fratture, una riabilitazione alla mobilità, alla comunicazione come esito di incidenti cardiovascolari e la riabilitazione di primo livello non è evidentemente sufficiente nel territorio torinese, se siamo di fronte non solo a situazioni a cui eravamo già abituati, del tipo il paziente che viene trasferito ad esempio a Cirié nella casa di riabilitazione di primo livello, ma addirittura come il caso che ho segnalato, che sembra l'ultimo di almeno tre per i dati a mia disposizione, ad Arona in quel di Novara. Quindi a me sembra che se noi abbiamo presente una situazione di un anziano o un grande anziano che a seguito di una frattura di femore viene ricoverato in un ospedale di Torino e per la riabilitazione trasferito in un'altra provincia, è del tutto evidente che quel tipo di assistenza, che più che essere materiale, morale, psicologica dei congiunti e dei familiari, è resa almeno difficile. Allora il tema che si pone qui, accanto a quello della gestione in continuità della non autosufficienza, è quello della riabilitazione di primo livello. Quali sono le offerte sanitarie delle strutture di riabilitazione in città e nella prima cintura? Questo è il tema. Abbiamo un eccesso di offerta di riabilitazione specialistica a fronte di una non sufficiente offerta di riabilitazione di primo livello? Questo mi sembra essere il tema. Allora, i casi adesso sono due, scelga l'assessore, io non ho preferenze da questo punto di vista. O non mi dichiaro soddisfatta dell'interpellanza e quindi torna in commissione consiliare per questo secondo elemento che ho segnalato, oppure con la programmazione che la Giunta riterrà di svolgere insieme al Presidente della Quarta Commissione si decide un incontro con l'azienda sanitaria locale sul tema della riabilitazione in post-acuzie e sull'offerta squisitamente sanitaria, perché su questo è una responsabilità esclusivamente sanitaria che viene prevista e programmata nel nostro contesto territoriale.
Sì, prego, Assessora Schellino.
Io penso che il tema degli spazi di post-acuzie sia, come ha detto, assolutamente sanitario, quindi forse oltre al direttore dell'ASL, che io posso chiedere naturalmente direttore o direttore sanitario di venire a raccontare, servirebbe una componente regionale, perché poi le autorizzazioni non sono solo determinate dall'ASL. Lei come sa, abbiamo cercato più volte, in più occasioni, di chiedere all'assessore regionale di prendere posizione su tutta una serie di temi, questo è uno, perché poi la ripartizione tra i vari ambiti della regione, se fare un post-acuzie in più a Settimo piuttosto che a Trofarello o autorizzarlo a Torino, credo che il direttore dell'ASL possa fare poco, può attivare quello che la regione gli ha chiesto. possiamo provare ad organizzare invitando ASL e Regione. Io sugli esiti dell'invito, naturalmente io invito, poi invito e insisto anche, perché ogni volta che mi viene declinato un invito chiedo che sia declinato in forma scritta, dando una disponibilità ad un'altra data, precisando le motivazioni. Non è che accettiamo un no, non posso, non ho tempo, proviamo a proporre calendari diversi, poi naturalmente come dire, io posso fare l'invito e insistere e avere risposte scritte nel caso di non accettazione dell'invito. Credo che il direttore dell'ASL ci verrà sicuramente, per non avere di nuovo delle risposte interlocutorie sarebbe importante che ci venisse anche la Regione. Possiamo organizzare una commissione, adesso non c'è il Presidente ma ci facciamo carico di dirglielo, una commissione specifica su spazi dedicati al post-acuzie nella città di Torino, bastano, non bastano, sono quali soluzioni e in quali tempi. C'è una roba veramente miratissima, di modo che non dia adito ad arrivare con risposte altre collaterali. Io in realtà non ci siamo fatti aiutare specificamente dall'ASL per dare questa risposta, abbiamo risposto quello che può rispondere il Comune. Cosa facciamo noi? Portiamo in conferenza sanitaria, insistiamo, chiediamo, proponiamo, diamo disponibilità. Per il resto direi invitiamo le parti in causa, Regione e ASL, se è d'accordo, non lo so.
Quindi, se ho ben compreso, anche la Giunta ha la volontà di approfondire la questione direttamente nella programmazione dei lavori, come chiesto al capogruppo Artesio, della quarta commissione, sul punto specifico con gli attori competenti. Passo quindi all'interpellanza 05361, sempre della capogruppo Artesio, coperture in amianto. Risponde l'assessore Unia, a cui lascio la parola.
Grazie Presidente. Allora, abbiamo chiesto ovviamente una relazione agli uffici competenti. Attualmente è attiva una pratica relativamente all'immobile di Corso Umbria 57, ex casa del direttore, che ha avuto inizio con un esposto dal Corpo della Polizia Municipale il 24 luglio 2017. Pervenuto all'area ambiente tramite comunicazione di ASL e Spresal con protocollo 6877 del 28 luglio 2017, nel quale è stata segnalata la copertura per presenza sospetta di amianto. Da istruttoria amministrativa effettuata si è rilevato che l'immobile segnalato è di proprietà comunale. Ai sensi del decreto ministeriale 69/1994 e della DGR 40/50/94, l'area ambiente ha attivato le procedure previste a fonte di segnalazioni di coperture con presunta presenza di amianto, ovvero la richiesta di attivare gli organi di vigilanza, ARPA Piemonte e ASL, per le valutazioni tecniche di loro competenza, valutazione integrata a rischio esposizione. Con nota 9813 dell'8/11/17 è pervenuto all'area ambiente il calcolo dell'indice degrado dell'ARPA, stato conservativo della copertura scadente, con richiesta di messa in sicurezza immediata. Con successiva nota è pervenuta all'area ambiente la comunicazione di ARPA con la quale si richiedeva alla Direzione Patrimonio di fornire il programma di manutenzione e controllo dell'anno 2016, oltre al già pervenuto programma di manutenzione e controllo del 2017. Con nota 10.504 è pervenuta all'area ambiente il protocollo 16.277 del 21/11/2017 da parte dei servizi edifici comunali, gestione tecnica, col quale si specificava che per l'anno 2016 l'immobile rientrava in area cantiere e non risultava a carico del servizio stesso. Pertanto, conseguentemente, non aveva potuto effettuare nessun programma di manutenzione e controllo per l'anno 2016. Con medesima nota, precisava di aver messo in sicurezza l'immobile con un intervento di inertizzazione delle tegole di copertura contenenti amianto, con predisposizione di una recinzione di sicurezza perimetrale dell'edificio, e specificava inoltre che si sarebbe provveduto a inserire nelle progettazioni straordinarie dell'anno 2018 il completo rifacimento e bonifica della copertura previa acquisizione del parere vincolante della sovrintendenza. La sopra indicata nota pervenuta dai servizi tecnici è stata trasmessa per opportuna conoscenza da parte dell'area ambiente agli organi di vigilanza. con nota 10738 è pervenuto all'area ambiente il calcolo dell'indice di esposizione che riporta un risultato pari a 17, inteso come livello medio, che rapportato col sopra indice citato di ARPA scadente comporta la necessità di un intervento di bonifica della copertura. Con nota del 4 gennaio 2018 è pervenuta all'area ambiente la comunicazione di ARPA col quale sono stati trasmessi gli esiti della valutazione integrata del rischio esposizione con la conferma dei risultati sopra riportati con richiesta di emissioni di provvedimenti. L'area ambiente, poiché non può emettere un provvedimento impositivo, ordinanza, nei confronti di altri servizi della città di Torino, proprietaria dell'immobile, dopo articolate istruttorie e colloqui intrattenuti con l'area patrimonio, sta predisponendo una comunicazione indirizzata alla stessa area patrimonio, sia alla divisione servizi tecnici, con la quale si trasmetteranno i risultati della valutazione integrata del rischio di esposizione degli organi di vigilanza, con la richiesta di conformarsi al più presto a tali esiti. Vado avanti, finita.
Terminato, grazie. Prego, capogruppo Artesio.
Allora, se ho ben capito, il timore che veniva espresso nell'interpellanza è confermato dalle valutazioni che sono state condotte da ARPA a seguito di una segnalazione dello Spresal. Che il 2017 è stato un anno in cui ci si è scambiati gli elementi tecnici necessari a definire il livello e l'intensità del rischio di esposizione e che nonostante alcuni interventi palliativi che sono stati condotti sulle tegole, comunque il rischio di esposizione medio pretende un intervento di messa in sicurezza da parte della proprietà, la quale proprietà è la città di Torino attraverso la divisione patrimonio. Alla quale divisione patrimonio l'area ambiente che ha coordinato tutta l'istruttoria sul tema della tutela della salute ha inviato a gennaio quanto previsto dall'ARPA, gennaio 2017. Ecco allora.
Un attimo, arrivo. Prego, Solonia.
Sì, allora a gennaio del 2018 è pervenuta all'area ambiente la comunicazione di ARPA con la quale sono stati trasmessi i dati. Abbiamo iniziato l'interlocuzione con l'area divisione patrimonio che deve iniziare però i lavori di...
Avevo capito troppo male, cioè a gennaio si è avuta contezza del dovere di intervenire e adesso siamo al 3 dicembre. Quindi questa questione risulta inalterata ed è abbastanza inquietante rispetto al fatto che non stiamo interloquendo con un ente terzo o con una proprietà privata, stiamo interloquendo all'interno della stessa amministrazione. Quindi da questo punto di vista mi pare che noi siamo in sintesi arrivati alla definizione dell'obbligo di intervenire. Che la chiarezza sull'obbligatorietà di intervenire è in capo a una disposizione che il patrimonio deve dare ai servizi tecnici di riferimento. Mi auguro che gli aspetti economici siano contemplati e non richiedano ulteriori elementi e tempi di dilazione. Quindi io giudico che per quanto è in questo momento nella competenza dell'amministrazione sia stato in modo sufficiente risposto nei confronti del sia data risposta sufficiente dal punto di vista informativo al Consiglio Comunale. Non ritengo che la risposta sia soddisfacente rispetto alla risoluzione di un problema che non è evidentemente corrispondente solo a una sensibilità di chi ha fatto l'interpellanza, ma è oggettivato dai dati e dalle rilevazioni. Quindi chiederei all'assessore di tenere o all'assessore all'ambiente o all'assessore al patrimonio, dipende da chi in questo momento tiene le fila della questione, di poter ridiscutere l'interpellanza, non necessariamente nei termini urgenti di una scadenza di verifica di un'interpellanza, quanto piuttosto in ragionevoli tempi nei quali la divisione competente del Comune sarà in grado di darci il cronoprogramma dei lavori.
Ridiscuterla in aula o ridiscuterla in commissione? Allora, per approfondimenti, in commissione sesta, l'interpellanza, la 05361, come al solito, verrà definita la cosa nella conferenza dei capigruppo di domani. Ritorno all'interpellanza, la prima iscritta, la 05126, l'atto quarto del mini SUC di Corso Racconigi. Un sacco di interpellanze, un sacco di abusivi, un sacco di parole, un sacco di tempo, zero interventi dell'amministrazione. Non vi è risposta a questa interpellanza, perciò concedo un minuto al capogruppo Magliano e verrà ricalendarizzata nel prossimo Consiglio Comunale. Prego.
Sì, grazie Presidente, la ringrazio anche del minuto che mi avete dato. Io sono sconcertato, Corso Racconigi è stato trattato, il problema del mini succo di Corso Racconigi è stato trattato a luglio del 2017, poi ho fatto un'interpellanza il 4 maggio 2018, il 31 luglio 2018, l'assessorato La Pietra scrive il 23 novembre che non aveva abbastanza informazioni da darmi e quindi che rinviava, poi il 30 novembre mi scrive che si richiede rinvio anche in accordo con l'assessore Finardi in quanto le risposte degli uffici non sono pervenute nei tempi previsti. Vede Presidente, il problema è questo, l'assessore Finardi non può che gestire la non gestione di quello che sta capitando su Corso Racconigi, la responsabilità è tutta in capo all'assessora La Pietra, penso anche all'assessore Sacco, voi lì state legittimando un SUC a cielo aperto. C'era un progetto proposto ai cittadini, all'inizio era un sì, poi avete cambiato idea, volete mettere le rastelliere per le bici, poi ci siamo resi conto che anche questo non risolve il problema e io ho tonnellate di foto di quello che capita in quella zona tutti i giorni. Per cui io vi ringrazio per il minuto, ne discuteremo lunedì prossimo, la condizione, quello che voi state a questo punto con scienza e coscienza creando in Corso Racconigi è l'illegalità a cielo aperto, senza che nessuno della Giunta se ne stia occupando, se non i nostri vigili che devono andare lì a prendere atto che fin quando non cambiamo la sistemazione degli arredi o non mettiamo i parcheggi come richiesto dai cittadini, quella zona è lo scempio che i cittadini vivono tutti i giorni. Per cui io mi auguro che anche i consiglieri di maggioranza, almeno quelli che risiedono alla circoscrizione 3, siano mossi da attenzione verso quella zona, perché così non si può andare avanti. Io sarò pronto a fare un'interpellanza al mese, fin quando qualcuno della Giunta non ha voglia di lavorare su questo fatto. È una indecenza.
Sì, grazie. Come già detto, verrà ricalendarizzata nel prossimo Consiglio Comunale. Per il verbale, le interpellanze che seguono, quindi la 0535, la 05351, la 05352 del capogruppo Morano sono rinviate al prossimo consiglio per l'assenza dell'interpellante. Passo quindi all'interpellanza 04750 del capogruppo Montalbano e della capogruppo Artesio, reddito di inclusione o Pantarei. Risponde l'assessore Schellino.
Allora, grazie, buongiorno. L'amministrazione è a conoscenza di servizi descritti e li affronta fin dall'avvio del programma SIA, perché sono in buona parte di servizi che si erano già manifestati nel corso della sperimentazione della nuova carta acquisti che si chiamava appunto SIA. In premessa va precisato che queste criticità e i disservizi conseguenti, cioè i ritardi nelle consegne delle carte, nei codici PIN, la non regolarità dei pagamenti, la sospensione dei pagamenti senza apparente motivazione, sono, così come specificato nell'ambito del decreto, di esclusiva competenza dell'INPS e di Poste Italiane. Consapevole delle difficoltà, comunque la città, anche se impossibilitata ad intervenire nei processi organizzativi e di lavoro di altri enti, oltre a segnalare difficoltà e proporre miglioramenti a livello nazionale, cosa che facciamo, ha da subito istituito e mantenuto un servizio specifico denominato Polo dell'Inclusione Sociale, che rappresenta il riferimento centrale per tutto il programma Prima SIA e Ora REI e che, tra le altre cose, ha specifiche funzioni di supporto ai cittadini in tutte le fasi del procedimento REI. Uno degli obiettivi prioritari insiti nell'attivazione di questo servizio è riferita all'accessibilità al REI e alle misure di inclusione sociale da parte dei cittadini, garantendo un'informazione corretta e professionale nell'ambito di normative e disposizioni caratterizzate da un elevato livello di complessità e soggette a continue e progressive modifiche in termini, ad esempio, di criteri di accesso e di procedure operative. Tale supporto, in estrema sintesi, è stato ed è attualmente assicurato mediante l'istituzione di un call center per tutte le informazioni alla cittadinanza rispetto al CRA, che è attivo dall'inizio del 2017, quando era chiaro che si stavano presentando le problematiche indicate nell'interpellanza, l'istituzione di un'apposita mail dedicata con gli stessi scopi, che è inclusione@comune.torino.it, ricezione, aiuto alla compilazione e invio dei moduli REI, raccordo con i servizi sociali territoriali per supporto in relazione a sospensione del beneficio nazionale, problemi nell'erogazione del REI da parte dell'INPS, anche in caso di percezione della misura, perché a volte la percepiscono ma non capiscono bene cosa gli sia stato eventualmente dedotto o procedure di vario genere. Istituzione ed aggiornamento costante di un'apposita pagina web all'interno del sito del Comune di Torino, con informazioni di dettaglio su requisiti, modalità operative, punti di accesso e contatti. La convenzione con i CAF per la ricezione delle domande prima SIA e oggi REI e l'invio delle stesse all'INPS. Ad oggi esistono 164 punti di accesso per la presentazione delle domande capillarmente diffusi sul territorio cittadino, numero che potrà aumentare nel 2019 in relazione a richieste di nuove adesioni da parte di altri centri di assistenza fiscale. Nel 2018 tutti i CAF aderenti sono stati provvisti del medesimo software per il caricamento e l'invio delle domande. Ad oggi l'invio della domanda REI è immediato. Eventuali ritardi nell'elaborazione delle domande, della messa a disposizione di carte PIN o dei pagamenti non sono imputabili all'amministrazione, che tuttavia cerca di fornire un supporto informativo ai cittadini, anche affiancandoli nelle loro richieste e nelle procedure. Informazioni, tra le altre cose sempre fornite, informazioni periodiche e supporto formativo ai CAF, processo informativo definito in fase della convenzione, e agli uffici rilevanti della città, gli infopoint, sulle novità e sulle problematiche massive. Contatto dei beneficiari per colloquio e avvio della misura attiva, per dare un'idea delle dimensioni del fenomeno. Attualmente le famiglie che hanno presentato domanda di REI una o più volte sono 14.633, dato al 26 novembre 2018 quando abbiamo preparato questa risposta. Di queste 5.237 risultano accolte, a cui si giungono 861 domande in attesa di esito per la prima mensilità o per le successive. Ogni mese l'INPS riverifica tutte le posizioni, i dati sono continuamente mobili per la struttura stessa del decreto. Abbiamo poi 5.692 domande sono state respinte, 1.173 sono state regolarmente inviate ad INPS dai CAF, ma non ancora esaminate. 869 sono andate in decadenza dopo un iniziale accoglimento, per esempio perché le persone hanno trovato lavoro o per altre ragioni. Le restanti 801 risultano in altre condizioni. Per quanto concerne gli organici, scusate, posso urlare, ma se non si abbassa un po' il tono non ce la faccio neanche col microfono. Per quanto concerne gli organici, attraverso i fondi PON, inclusione, destinati al rafforzamento del sistema dei servizi per l'applicazione della SIA e poi del REI, è stato possibile garantire un incremento di personale, 22 unità di personale a tempo determinato o con contratto interinale di diversa professionalità, assistenti sociali, educatori professionali, amministrativi, psicologi e mediatori culturali. Un ulteriore incremento dell'organico dei servizi dedicati all'attività dei poli dell'inclusione sociale è stato reso possibile mediante altri percorsi di progettazione europea, PON Metro, PON Inclusione e Grave Marginalità Adulta. L'amministrazione ha fin da subito avviato un lavoro integrato con diversi attori coinvolti nella gestione del REI. In particolare, l'INPS, sono stati effettuati incontri dedicati alle problematiche oggetto dell'interpellanza con la direzione provinciale e regionale dell'INPS. Tali riunioni hanno permesso di concordare rispetto a un processo informativo condiviso per le segnalazioni delle situazioni che presentano criticità rilevate dagli uffici comunali nel loro contatto quotidiano con i cittadini. Dopo le grandi difficoltà comunicative del 2017, la maggior parte delle comunicazioni anche via PEC erano rimaste in evase, ora invece i risultati del 2018 sono abbastanza un po' più incoraggianti. I chiarimenti stanno riducendo anche la confusione in merito alle competenze, che aveva portato quasi quotidianamente ad imputazioni di responsabilità all'amministrazione per competenze non sue da parte di operatori di front office dell'INPS. Ad esempio l'indicazione di compilare i REI.com per situazioni totalmente diverse risolvibili solo da INPS. Il contatto con i nuovi dirigenti INPS, anche della sede nazionale, incaricati di seguire il REI, sta agevolando i flussi informativi e la collaborazione tra il Comune e l'Istituto. È costante e continuo lo scambio di comunicazioni tra i due enti. Per quanto riguarda invece le Poste Italiane, i contatti tra gli uffici hanno indotto, grazie alle segnalazioni di disservizi, quali le mancate consegne delle carte per motivi non regolari, oppure i ritardi nell'invio dei PIN, ad alcuni refresh formativi interni alle Poste di Torino. Oltre oggi effettivamente segnaliamo un calo di queste problematiche. Abbiamo anche inserito nel disciplinare CAF la possibilità per le persone residenti in un indirizzo fittizio della città di indicare quale domicilio REI il CAF di riferimento. Quanto riguarda invece i centri per l'impiego, anche in quest'ambito la collaborazione si è sviluppata permettendo la definizione di procedure di invio e di lavoro congiunto rispetto alle persone che presentano essenzialmente necessità legate all'assenza di occupazione. Il decreto REI rispetto al decreto SIA ha chiarito meglio i flussi di lavoro e le competenze reciproche. Analogo sviluppo di collaborazione è ormai consolidata con la direzione lavoro, sia in termini di collaborazione con il centro lavoro, sia di attivazione di progetti personalizzati di inclusione sviluppati in piena collaborazione tra le divisioni, per esempio i cantieri di lavoro per le persone che sono beneficiarie del REI. Rispetto al collegamento con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, va evidenziato che la città è rappresentata sia a livello politico sia tecnico nei due tavoli di lavoro previsti dal Decreto Legislativo 147 del 17. La Rete della Protezione e dell'Inclusione Sociale e il Comitato con Povertà, convocati periodicamente presso il Ministero per la Direzione Generale Inclusione del Ministero, è il luogo dove c'è l'incontro di queste possibilità di collaborazione, insomma le riunioni avvengono lì. Questi tavoli costituiscono sedi concrete di confronto e di approfondimento rispetto allo sviluppo delle politiche sociali rivolte al contrasto della povertà, nonché relativamente alle difficoltà rilevate nel programma REI. In particolare in tali tavoli, coordinati dal direttore del Ministero, sono presenti i dirigenti dell'INPS, responsabili della misura REI. Questo ha progressivamente permesso di segnalare direttamente all'ente INPS o alla parte ministeriale centrale le difficoltà dell'implementazione della misura, individuando progressivamente delle modalità concordate per affrontarle. Ricordo che c'è un tavolo tecnico e uno politico al Ministero, quindi uno con i tecnici di buona parte dei comuni, dei grandi comuni, e uno con assessori o sindaci dei vari comuni, l'uno più con finalità ovviamente di indirizzo, di costruzione di pratiche, l'altro con la segnalazione più tecnica dei problemi. L'ulteriore strumento per assicurare il collegamento e la connessione tra le esigenze emerse a livello di comune, ente di primo contatto con il cittadino e gli organismi di governo, è costituito dalla Rete Regionale Povertà, organismo che vede la partecipazione di rappresentanti dei 30 ambiti regionali, tra i quali Torino. Rispetto alle verifiche delle segnalazioni, va precisato che tale funzione viene assicurata dalla città, come evidenziato, fin dal primo avvio delle misure nazionali di sostegno al reddito, sia mediante l'individuazione di problematiche massive, ossia rivolte ad ampie fasce di domande, sia mediante interventi mirati a favore dei singoli cittadini. Grazie.
Grazie a lei. Prima di dare la parola alla capogruppo Montalbano, io chiedo un pochino di silenzio in aula durante le risposte alle interpellanze e gli interventi dei vostri colleghi, perché almeno da questo punto d'ascolto qui risulta molto rumoroso, quindi tanto i colleghi sanno che se non sono interessati possono stare fuori dall'aula. Prego, capogruppo Montalbano.
Sì, grazie vicepresidente. Ma allora, assessora, io devo dirle una cosa, ironicamente, ogni volta che protocollo un'interpellanza diretta a lei, no? Quando poi arriviamo in consiglio lei mi risponde, tutte le volte mi fa dettagliatamente, per carità, però tutto l'elenco di come funziona il servizio in oggetto dell'interpellanza, tanto che quasi quasi poco prima che lei ha finito il suo intervento io mi inizio a confondere e a un certo punto mi devo ricordare che cosa le ho chiesto, perché mi fa l'elenco, mi spiega come funziona il servizio, quando io magari poi le sto ponendo, che perché conosco fortunatamente come funzionano i servizi e anche in questo caso sul REI come si muove l'impianto e tutto lo sviluppo dell'erogazione. Non è quello che le ho chiesto, le ho posto alcune questioni. Le questioni sono queste. Allora, il REI, come la social card poi diventata SIA, continua a registrare gli stessi disagi per i cittadini che poi usufruiscono di questi strumenti, che si dimostravano già quando c'era l'erogazione della social card ormai anni fa, poi con la SIA e adesso con REI. Quali sono i disservizi e i disagi? Allora, innanzitutto, laddove arriva la documentazione della posta e quindi la carta da poi arrivare alla posta, farsi e riuscire ad attivare la carta, spesso e volentieri arriva la carta, ma poi non arriva il codice PIN. Quando fortunatamente arrivano entrambi, si arriva alla posta per far attivare la tessera e alla posta, spesso l'addetto della posta dice al cittadino testuali parole, perché poi queste sono le segnalazioni che portano i cittadini, e potrebbe andare in un'altra sede, perché noi qui stamattina di carte REI ne abbiamo solo due da poter distribuire. Poi magari, se sono fortunati e non inceppano in uno di questi disservizi, arrivano l'erogazione del REI e magari la prima mensilità viene erogata e poi senza motivo non arrivano più i soldi, quindi la carta non viene ricaricata. Allora, è normale che la responsabilità di questi disservizi non può essere addebita solo a uno degli enti preposti e quindi non può essere colpa solo dell'INPS, non può essere colpa solo del Comune, non può essere colpa solo della Regione, non può essere colpa solo del Governo centrale e della condizione del personale dentro l'INPS o dentro le poste. Ma il problema è che laddove una famiglia in difficoltà riesce, facendo prima il giro di tutte le 10 chiese, accendendo candelina per candelina, vivendo l'ennesimo martirio, ad arrivare a usufruire di questo contributo, se ci riesce ad arrivare, poi subito dopo iniziano di nuovo i servizi a cui facevo riferimento prima, che riportano il cittadino a girare di nuovo le 7 chiese, quindi vai dall'assistente sociale o prova a chiamarlo e l'assistente sociale non risponde. Che cosa abbiamo fatto noi come comune, come lei bene elencava poco fa? Abbiamo messo a disposizione un call center alla quale poi nessuno ti risponde, una mail alla quale poi spesso nessuno ti risponde, l'assistente sociale che prima di riuscire a contattarlo e fissare l'appuntamento magari possono passare 60 giorni, la pagina web, chi ce l'ha internet e chi riesce anche a muoversi sulle pagine web e sul sito del Comune di Torino, perché spesso magari chi usufruisce di questi strumenti sono persone anche di una certa età e magari non hanno neanche internet a casa e quindi si ritrovano di nuovo in una condizione di solitudine senza ricevere quella poca liquidità che è accreditata e assegnata per diritto su quella tessera e vivendo magari anche solo di quelli, mi ascolta e la vedo sul telefono che va bene, allora si alza la testa e mi guarda, bene,
per
grazie.
Favore, dicevo, andiamo avanti.
Dicevo, e quindi alla fine questi contributi diventano l'ennesimo pesantore psicologico per i poveri rispetto già alla condizione che vivono di loro. Allora io quello che le chiedo attraverso questa interpellanza, come possiamo noi città di Torino interfacciarci anche col governo centrale, anche con gli altri enti interessati, anche perché poi a me che il CAF ributti la responsabilità sul comune, il comune sull'INPS, l'INPS sul CAF, perché poi facciamo sempre rimbalzo di palla, a me interessa un po' poco, a me interesserebbe che laddove una famiglia in difficoltà riesce ad avere diritto alla carta REI, riuscisse anche a poter usufruire di quella disponibilità, piccola disponibilità economica, con una certa tranquillità. È possibile? Possiamo arrivarci? Tenga presente che già quando ci fu la social card, a fine di quel progetto, erano state attraverso l'Università degli Studi, erano avvenute proprio delle interviste ai cittadini che avevano usufruito di quell'altra carta, dove tutti questi disservizi erano stati anche raccolti in questa verifica da parte dell'Università degli Studi. Quindi non è che le cose non si sanno, io quello che non riesco a capire è come mai si sanno, passano gli anni, ma i disagi e i disservizi restano sempre gli stessi. E questo è il punto.
Grazie. Passo all'interpellanza, alla 05282, sempre della capogruppo Montalbano, sgombero alloggi abusivi, c'è emergenza. Prego, Assessora Scaglino.
Allora, l'amministrazione non può naturalmente interferire con le prefetture che dispongono, che disporranno in base alla legge le modalità che ritengono necessarie per i provvedimenti volti a contemperare la tutela degli interessi delle persone presenti negli immobili occupanti con il diritto di proprietà. Le occupazioni abusive non possono essere la risposta ai bisogni di soluzioni abitative e questo lo sappiamo. Naturalmente la città continuerà a tutelare con la massima attenzione tutte le persone in condizioni di effettiva fragilità, che è quello che ci proponiamo di fare e che concretamente facciamo. Come solitamente avviene durante l'esecuzione degli sfratti, per i nuclei in cui sono presenti ad esempio minori, disabili o anziani, viene reperita una soluzione residenziale per l'ospitalità temporanea. La circolare citata nell'interpellanza sottolinea che condizioni per l'intervento del servizio sociale sono la verifica della situazione reddituale e della regolarità di permanenza sul territorio nazionale per gli stranieri, ma si tratta di elementi che solitamente vengono verificati dal servizio sociale come presupposti per l'erogazione delle prestazioni. La città è fortemente impegnata a sviluppare una rete articolata di servizi per offrire risposte sempre più strutturate alle situazioni di emergenza abitativa. Sono oltre 200 i nuclei ospitati in alloggi e residenze temporanee in seguito all'esecuzione di sfratti e queste soluzioni nella stragrande maggioranza dei casi costituiscono una soluzione transitoria in attesa dell'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale secondo le regole ordinarie. In una recente delibera di pochi mesi fa, con l'applicazione del POM Metro 2014-2020, abbiamo strutturato questo progetto Tu Home Verso Casa, attuazione del servizio di accompagnamento all'abitare e all'inclusione attiva, che prevede l'attivazione di misure di sostegno prioritariamente rivolte ai nuclei inseriti presso accoglienze dedicate dedicate a percorsi di autonomia avviate all'interno del sistema cittadino delle residenze temporanee e dei programmi di accoglienza previsti dagli housing sociali, ai nuclei inseriti in strutture per madre e bambino che hanno terminato il percorso di sostegno e sono pronti per l'autonomia abitativa, a nuclei destinatari di procedure di sfratto, con particolare attenzione a quelli con componenti in condizioni di fragilità, giovani in uscita da percorsi di affidamento o comunitari che raggiungono la maggiore età nel periodo di operatività del progetto Tu Home Verso Casa. Questo proprio per evitare che si creino delle situazioni estreme di persone che non hanno casa e per intervenire laddove si sono già in qualche modo verificate. In una delibera di novembre, conosciuta come piano di contrasto alla povertà, azioni di potenziamento dei servizi e degli interventi rivolti ai nuclei in condizioni di estremo disagio sociale e abitativo e alle persone senza dimora nel periodo 2018-2019, abbiamo sviluppato il sistema dei servizi durante il periodo invernale, aumentando di circa 170 posti il sistema di accoglienze temporanee. Infine è stato approvato anche qui a ottobre un avviso finalizzato a promuovere la coprogettazione del progetto Piano di Inclusione Sociale di durata triennale, che stanzia rilevanti finanziamenti, sempre che arrivano dai finanziamenti dei piani operativi nazionali o regionali, finalizzati a consolidare l'infrastrutturazione territoriale del sistema di inclusione, orientamento e accompagnamento abilitativo e occupazionale e sostegno dei percorsi di economia, e a sviluppare reti territoriali per l'abitare sociale e l'accoglienza solidale. Quello che facciamo è cercare di veicolare tutti i fondi che possiamo intercettare nella casa, che possano essere destinati al mantenimento della casa o al ritorno a una situazione abitativa regolare, anche in provenienza da situazioni di marginalità estrema. Quello che naturalmente servirebbe, ma non è ovviamente oggetto di una risposta, è oggetto di programmazione nazionale, è un grande piano nazionale casa che ci metta nelle condizioni di avere più disponibilità, e quindi non ci dovrebbero essere occupazioni abusive e di conseguenza nemmeno sgomberi, perché non ce n'è bisogno. Le persone dovrebbero trovare nell'aiuto che possono dare i servizi della città o i servizi anche a livello nazionale la soluzione prima di andare verso queste situazioni. Confermo comunque che, indipendentemente da circolari o da qualsiasi regola che naturalmente deve essere rispettata, abbiamo la massima cura per le persone, in particolare minori e persone con fragilità, affinché non avvengano delle situazioni, soprattutto non da parte degli organi preposti, che li mettono in condizioni di ancora peggiorare la loro situazione. Quando ci sono appunto presenti minori o persone fragili, entriamo in campo nel più breve tempo possibile.
Grazie. Prego, capogruppo Montalbano.
Sì, grazie. Allora, assessora, 1 settembre 2018, durante una commissione consiliare, le sue dichiarazioni a verbale: a Torino la situazione è tranquilla e non ci sono emergenze tali da dover attuare la circolare del Ministero degli Interni. All'epoca era ancora una circolare, oggi è un decreto legge, comunque fa parte del decreto legge sicurezza e immigrazione. In data 14 novembre, anzi ne aggiungo un'altra, dal 1 settembre al 12 novembre, questo periodo intermediario, non ricordo la data precisa, però anche il capogruppo del Movimento 5 Stelle si espone pubblicamente e dice rinviamo al mittente la circolare Salvini, qui a Torino prima il diritto alla casa e non gli sgomberi. In data 12 novembre a mezzo stampa: a Torino 70 alloggi da sgomberare. Ultimato il censimento di polizia e carabinieri, scatta il piano del viceprefetto incaricato da Salvini. L'assessora Schellino dichiara, vedi che vado a prendermelo, allora, nessuno sarà abbandonato e il comune seguirà con attenzione l'evolversi degli interventi. Già qui dovrei dirle, allora, io non so se avete qualche problema di schizofrenia, che da un mese all'altro insomma cambiano le versioni o vi dimenticate di quello che dite il giorno prima, però già qui dovrei chiedere dei chiarimenti. Ora, la circolare Salvini, oggi decreto legge, è in atto anche a Torino, su questo non ci sono dubbi. Io le dico un paio di cose, ma proprio lei a me fa arrabbiare quando inizia un intervento rispondendomi a un'interpellanza di questo tipo dicendo è un decreto legislativo nazionale, noi non possiamo farci nulla. Io sono un po' stanca di sentirmi dire sempre esclusivamente, ogni qualvolta mi confronto con voi, ma ogni qualvolta vi seguo anche, devo dire, a livello nazionale in televisione, che o è colpa di chi c'era prima, o è colpa degli altri, o non potete fare niente. Ma allora mi spiegate perché siete andati al governo a cambiare il suo paese? Ma di quale cambiamento stiamo parlando? Entrando nel merito, perché poi, allora, le leggi vanno sempre rispettate, ma quando una legge è ingiusta, illegale, anticostituzionale, allora io credo che sia obbligo e dovere opporsi a quella legge, ribellarsi a quella legge. E non è che glielo dico solo io, faccio alcuni esempi. Allora, intervistato Massimo Pasquini, segretario nazionale dell'Unione Inquilini. I comuni non hanno le risorse, le strutture per trovare soluzioni alternative, ma Salvini se ne frega. Cioè, riesce a dirlo il segretario nazionale di Unione Inquilini. Il Movimento 5 Stelle a Torino, che governa con un programma che era chiaro e indelebile sul diritto alla casa, viene in consiglio e ci dice che non si può fare altrimenti, è una legge nazionale e bisogna ottemperare. Quando invece aveva dichiarato che invece a Torino non c'era emergenza e non si sarebbe attuata la circolare. E quindi abbiamo 70 famiglie a rischio sgombero, 70 famiglie che, tanto per fare dei casi specifici, ne abbiamo alcune su alcuni territori, perché poi quelle che comprendono le occupazioni interessate sull'edilizia sociale pubblica si muovono anche sui quartieri di periferia. Io le ricordo che solo forse un mese fa circa abbiamo licenziato qui col voto unanime del Consiglio Comunale un ordine del giorno che chiedeva la variazione all'interno della legge 3 regionale dell'articolo che riguardava, si ricorda, la questione residenze, i 3 anni di residenza su un comune per poter averla presa in carico, per poter partecipare ai bandi e poter riuscire anche solo a valutare la possibilità di un progetto speciale abitativo. Bene, sa quante ne abbiamo di queste famiglie tra queste 70? Ne abbiamo. Alla quale un mese fa abbiamo detto, votando col voto unanime di questo Consiglio, che quella legge è ingiusta, che non si interfaccia. Dei presenti sì, consigliera Ricca, ma se lei non c'è,
facciamo dialogo,
dei presenti sì.
Capogruppo
Ricca. Allora vada a leggersi su Città Agorà e probabilmente dica ai giornalisti che hanno sbagliato a scrivere l'articolo, e ce l'ha scritto unanime. Poi se lei non è presente, io oggi mi rivolgo all'assessore, se
dialogo,
vuole intervenire, intervenga
Ricca.
In un altro momento.
Capogruppo Ricca.
Assessora, gli abbiamo detto che quella legge era ingiusta, che andava rivista. Io voglio ricordarle, perché poi lo scenario che abbiamo su Torino in questo momento. Allora, si sta rivedendo il regolamento sull'emergenza abitativa. È al vaglio delle circoscrizioni, non so se ha finito questo vaglio, quindi se abbiamo i pareri di tutte le circoscrizioni, però insomma è in fase di approdo. La Regione 3, Partito Democratico, sta rivedendo la legge 3 regionale. Con tanta fatica, perché qui dentro ci sono anche gli occupanti senza titolo, tanto per. Con tanta fatica, con ATC, in assemblea dei sindaci si è lavorato per poter andare a fare una revisione di quella legge ed essere un po' più elastici e riuscire a reinternalizzare alcune situazioni, portandole in un percorso legale. In questo scenario, noi, nel pieno silenzio, facciamo finta di opporci a una circolare di questo tipo e intanto l'attuiamo, perché di questo stiamo parlando. Ma sai, io non voglio porre la questione su legalità o non legalità dell'atto di chi occupa un alloggio. Io le pongo una questione di anticostituzionalità della ormai decreto legge. Non si può affidare ai servizi sociali il censimento delle famiglie. L'interlocuzione che lei sui giornali cita come nessuno rimarrà senza alloggi, nessuno rimarrà da solo, sta avvenendo un'intermediazione dei servizi sociali, ma quello che sta avvenendo è un'intermediazione che che ha un aspetto abbastanza preoccupante, intimidatorio, alle famiglie si sta dicendo: o accettate quello che vi offriamo, che può essere una palestra, una scuola o qualunque spazio adibiremo a queste situazioni, oppure siete in mezzo a una strada. Perché questo, e questo lavoro sporco, lo si fa fare ai servizi sociali, ai dipendenti del Comune di Torino. Andateci voi da queste famiglie, andateci voi a guardarle in faccia e a dirgli che sono in mezzo alla strada, se ne avete il coraggio. Devo concludere, Presidente, concludo. Ma voglio concludere così. Programma 2016, Movimento 5 Stelle. Diritto alla casa, graduatoria straordinaria, moratoria temporanea sugli sfratti, recupero immobili non utilizzati. Poi ci vendiamo il Cimarosa e quei pochi spazi pubblici che ancora potevamo utilizzare. Per emergenza abitativa, nuove costruzioni di edilizia sociale pubblica. Vossi amai, li privatizziamo e basta. Riqualificazione dei dormitori. Concludo, Presidente, finisco, perché era questo il programma, sa, ogni tanto è bene ricordarlo. Abbiamo fatto solo con le commissioni i sopralluoghi nei dormitori, ma poi sono rimasti tutti come erano. L'unica cosa che sappiamo fare è mandare i vigili per le vie del centro a far spostare i senza tetto, perché poverini, giustamente all'occhio poi i poveri possono essere degrado, perché ormai così giudichiamo i poveri sono degrado.
Grazie. Possiamo procedere? Tra qualche minuto procederemo con l'appello nominale, non ci sono più interpellanze all'ordine del giorno. Lascio la parola al segretario per l'appello nominale. Prego, segretario generale.
Albano, Amore, Appendino, Artesio, Azzara, Buccolo, Canalis, Carretta, Carretto, Chessa, Curatella, Fassino, Ferrero, Foglietta, Fornari, Giacosa, Giovara, Gosetto, Grippo, Iaria, Imbesi, La Volta, Lo Russo, Lubatti, Magliano, Malanca, Menzio, Montalbano, Morano, Napoli, Paoli, Pollicino, Ricca, Rosso, Russi, Sganga, Sicari, Tevere, Tisi, Presso, Versaci. Hanno risposto alla prima chiamata, signor Presidente, 35 consiglieri comunali.
Hanno giustificato l'assenza la consigliera Canalis, il capogruppo Morano e la consigliera Paoli. Possiamo procedere con la seconda chiamata.
Appendino, Fassino, Malanca. Con la seconda chiamata hanno risposto 37 consiglieri comunali.
Siamo con l'assegnazione degli atti alle commissioni. Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, quinta variazione, assegnato alla prima commissione. Variante strutturale numero 321 al PRG, ai sensi degli articoli 15 e 17,4 dell'UR, concernente Palazzo Durando di Villa, sito in via Garibaldi numero 23 e 23 bis, nell'area di via Botter numero 1, 3A e 3B, assegnata alla seconda commissione. Come? Seconda più terza. Bene. Demolizione di fabbricato produttivo e ricostruzione di edifici a destinazione residenziale in via Asinale di Bernesso numero 127, permesso di costruire in deroga, assegnato alla seconda commissione. Sopraelevazione di edificio residenziale bifamiliare in via Verolengo numero 200. Cosa hai detto? Ah, scusi. Via numero 204 in variante, permesso di costruire numero 15/2017, assegnato alla seconda commissione. Adesione al nuovo patto dei sindaci per il clima e l'energia, assegnato alla sesta più quarta più commissione Smart City. Albano. Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, assegnato alla prima commissione. Consorzio per il sistema informativo CSI Piemonte, approvazione modifiche statutarie, assegnato alla prima più Smart City. Proposte di mozioni al Consiglio, politiche giovanile, prima firmataria la capogruppo Artesio, assegnato alla quinta più seconda più terza commissione. Okay. cambio delega all'anagrafe, il primo firmatario del capogruppo Ricca, assegnato alla conferenza dei capigruppo. Ok. Menzio, Chessa. Passerei alla richiesta di comunicazioni avente ad oggetto criticità CAT, risponde l'assessore Sacco. Prego, assessore Sacco.
Sì, incredibile. Sì, buongiorno. Allora, la richiesta di comunicazione nasce dopo una lettera datata 22 novembre 2018 inviata da un'associazione neonata, associazione appena neocostituita, scusatemi, associazione chiamata AgroCAT, Associazione Grossisti Operatori Centro Agroalimentare di Torino, che è appena stata costituita, manda una lettera a firma di del signor presidente Gianmarco Enrico. Manda una lettera a tutta una serie di soggetti, tra cui noi comune, però Camera di Commercio, Regione e quant'altro. Nella lettera evidenzia tutta una serie di criticità, a suo dire, attualmente presenti nel CAT. Ovviamente il Comune si è subito attivato per chiedere una risposta ufficiale al Centro Agroalimentare, che ha preparato una risposta in cui va a puntualizzare gli aspetti indicati nella lettera. Prima osservazione che viene fatta dal Centro Agroalimentare, osservazione ovviamente condivisibile, è che la nuova, diciamo, gestione si è, il nuovo presidente si è, la nuova gestione si è insediata nel mese di settembre 2017. Come sanno purtroppo, dopo pochi mesi c'è stata l'inattesa scomparsa del direttore generale, quindi a dicembre dell'anno scorso. Improvvisamente il direttore generale aveva tutti i poteri gestionali, come sapete. Dopo pochi giorni, senza preavviso, si sono dimessi il responsabile della logistica e si è dimesso anche il responsabile tecnico. Alla fine l'organico del CAT, giusto per capirci, è rimasto di 7 persone, quindi assolutamente un organico molto ridotto. Il vuoto gestionale, dice il CAT nella lettera, è stato colmato dal presidente, il quale in un clima di forte disorientamento e di concreta situazione emergenziale si è occupato di tutte le attività per garantire la continuità dei servizi e il funzionamento del centro. Quindi, nella lettera di cui vi parlavo prima, c'è scritto che il fatto che ci sia scritto dopo il decesso del precedente direttore generale, il centro si è limitato a proseguire per inerzie senza più idee, appare sicuramente un'affermazione molto, molto forte, anche perché vi ho descritto la situazione in cui si è venuto a trovare improvvisamente il CAT a dicembre dell'anno scorso. Quindi a questo punto nella lettera inviata dal CAT in risposta ci dice, il CAT ci spiega tutto quello che ha fatto da dicembre dell'anno scorso ad oggi. Allora, è stata ovviamente fatta una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un nuovo direttore generale e in data 17 settembre 2018 si è insediato il nuovo direttore generale del CAT, che già lavorava, che in precedenza lavorava al Centro Agroalimentare di Milano, quindi una persona con una certa esperienza, e il costo di questo nuovo direttore ha ridotto il costo rispetto alla precedente gestione di 130.000 euro annui rispetto al costo del lavoro sostenuto dal centro per il suo predecessore. Quindi il CAT risparmia 130.000 euro all'anno con questo nuovo direttore che viene dal CAT, dal Centro Agroalimentare di Milano. C'è stata poi, dice il presidente Lazzarino, la riorganizzazione e contenimento dei costi del servizio di vigilanza armata. Quindi c'è stata tutta una riorganizzazione che ha portato ulteriori risparmi per oltre euro 60.000 annui circa. Poi, terzo, c'è stato un forte contrasto alle irregolarità all'interno del centro proprio grazie ad una accresciuta collaborazione tra il centro, l'ispettorato del lavoro e i riparti operativi dei carabinieri di Rivore Grogliasco. Sono stati numerosi gli incontri presso il mio assessorato nel corso del 2018 ed hanno sempre visto la presenza del CAT. Poi, dice sempre il CAT, il Presidente, è stato di recente l'attivazione di un canale diretto con la Questura di Torino volto alla definizione di un protocollo d'intesa per la prevenzione della criminalità all'interno del centro. Poi c'è stata la disdetta dei contratti di locazione in scadenza, preavviso di 12 mesi, scadono a ottobre 2019, mi dice la comunicazione è stata curata minuziosamente nei confronti di ogni singolo conduttore affinché acquisisse consapevolezza circa le motivazioni a supporto della disdetta, quindi c'è stato un dialogo e in questa lettera, che poi ovviamente verrà consegnata, il CAT dice che si impegna a trovare una soluzione per il rinnovo entro il primo trimestre 2019. Sempre in quest'ottica di difficoltà, dice il CAT, in fase di definizione un piano di sviluppo quinquennale che delineerà le linee guida per rendere il CAT un vero centro agroalimentare attraverso l'insediamento di nuove attività afferenti a categorie merceologiche diverse da quella ortofrutticola. Qui posso dire, anche se non c'è scritto nella lettera, che effettivamente sono in corso dei colloqui con altri mercati cittadini per vedere di potenziare ulteriormente il commercio all'interno del CAT. Manutenzione degli immobili, è in corso un piano di manutenzione ordinaria del centro attraverso un importante intervento sulle coperture con i maggiori segni di ammaloramento per migliorare l'impermeabilità. Quindi ci sarà sicuramente, mi dice il CAT, nell'ambito dei piani di sviluppo, una sezione interamente dedicata alle manutenzioni. Ultimo punto di questa lettera, dismissione di una quota del CAT da parte del Comune di Torino. Con riferimento al programma di dismissione di una quota pari al 5% del capitale sociale del CAT da parte del Comune, è in atto un dialogo costruttivo con l'istituzione e con l'associazione di categoria per connotare l'interesse generale che un centro agroalimentare come il CAT persegue nell'assolvere al proprio ruolo. Una simile assunzione rappresenta il presupposto necessario per giustificare il mantenimento della partecipazione da parte del Comune di Torino della quota che residuerà dalla cessione del 5% del capitale sociale del CAT.
Prego, Vicepresidente La Volta, ne ha facoltà per 5 minuti.
Grazie Presidente, ma innanzitutto grazie all'Assessore per aver tempestivamente voluto aggiornarci, anche se di fatto non è lui che ci aggiorna, perché ci legge una lettera del Presidente Lazzarino. Non è consuetudine, nel senso che la politica fa la politica, il Presidente della società fa il Presidente della società. Rispetto ad alcune criticità, che non sono solo anche gestionali, ma di indirizzo, mi sarei aspettato un suo contributo. Ma, Assessore, la scagiono, nel senso che lei non è responsabile. Sa perché non è responsabile? Perché, in effetti, in questo periodo che lei stesso ha definito emergenziale, è successo, tra l'altro, che colui il quale ha firmato questa nota, cioè il Presidente Lazzarino, da visura della Camera di Commercio, perché io la nota AgroCat non l'ho presa per oro colato, ho voluto verificare personalmente alcune delle denunce fatte e in effetti si evidenzia, e ha fatto bene lei a scaricare tutte le responsabilità sul Presidente Lazzarino, perché dalla visura camerale risulta che il Presidente Lazzarino è stato amministratore delegato, oltre che Presidente, quindi dal febbraio 2018 al 20 novembre 2018, e dalla stessa visura si evince che il Direttore Generale risponde solo ed esclusivamente al Presidente, con obbligo di comunicazione solo ed esclusivamente al Presidente. Segnalo che prima, cioè il vecchio Direttore Generale, invece rispondeva al Consiglio di Amministrazione. Per me già questo è un elemento di distinzione, perché la città di Torino e quel Consiglio di Amministrazione pesa per il 92%, però oggi l'assessore, leggendo la nota del Presidente Lazzarino, ribadisce sostanzialmente questo concetto, e cioè che c'è un Presidente che ha straordinari poteri, è straordinariamente potente. Mi aspetto di incontrarlo in commissione consigliare, questo straordinario e potente Presidente. Ma andiamo per ordine. La lettera di Agrocat, che non ci è arrivata, anche se avrebbe dovuto arrivarci in posta, ma per errori tecnici probabilmente non siamo riusciti ad intercettarla, denuncia sostanzialmente una inerzia e una incapacità gestionale che lei oggi ci ha detto essere totalmente in capo al Presidente per i motivi, diciamo, legati soprattutto alla scomparsa del vecchio direttore. Allora, io mi sarei aspettato, visto che siamo in un periodo delicato, in un periodo in cui la città di Torino ha cercato di vendere, e ricordo a me stesso che il primo bando è andato deserto, le quote, il 5% delle quote di una società che io non avrei mai messo in vendita, perché per me è una società di servizio di interesse generale, mi sarei aspettato che l'amministrazione in qualche modo oggi ci rappresentasse che cosa intende fare di 400.000 metri quadrati di area mercatale occupata e recintata con 120.000 metri quadrati di area coperta. Mi sarei aspettato oggi che lei ci dicesse che cosa succede a quelle 80 imprese grossiste, che cosa succede a quei 170 circa produttori locali di diverse zone della regione Piemonte. Mi sarei aspettato che lei ci dicesse che cosa sta succedendo a quelle 25 cooperative di movimentazione. Mi sarei aspettato che lei ci dicesse quello che da mesi ci ha promesso il Presidente Lazzarino, e cioè che c'è un piano industriale, un piano strategico sulle prospettive di questa struttura che, per esempio, prevede che quelle 500.000 tonnellate di merce che vengono movimentate ogni anno, in previsione, in prospettiva, potrebbero essere movimentate non necessariamente su tir e camion, e che magari quei 700 metri di ferrovia forse è strategico che vengano realizzati. Mi sarei aspettato che lei ci ribadisse ancora una volta che è importante per la città di Torino, che detiene il 92% delle quote del CAT, che c'è una società, che il CAT è una società dotata di un ingente patrimonio immobiliare, che ha aree di espansione caratterizzate da poteri edificatori molto rilevanti e che quindi c'è un pensiero, c'è una strategia, c'è un piano di sviluppo. Piano di sviluppo non c'è, e a me risulta che la Camera di Commercio, che ha manifestato l'interesse ad acquisire queste quote, tra le altre cose stia attendendo questo piano strategico. Ma andiamo per ordine, ci sono quattro punti che nella lettera a me allarmano ed è il motivo per cui io le ho richiesto comunicazioni, ma non avendomi dato risposta chiedo un approfondimento in commissione. Il primo l'ho già detto, un business plan non c'è. Il Presidente Lazzarino si era impegnato nel giro di pochi mesi a farcelo avere, il vecchio direttore generale nel 2017 in conferenza stampa aveva detto che una bozza era già pronta, è passato più di un anno e mezzo e non si vede niente. Secondo tema, il responsabile tecnico. Lei mi dice, il Presidente è in una situazione emergenziale, ma guardi, io sono andato sul sito del CAT, il bando è ancora presente sotto la voce selezione del personale e il 10 maggio 2018 è scaduto il termine di presentazione delle domande. Allora, che cosa sta facendo questo Presidente che è così straordinariamente potente da avere i poteri del Direttore Generale e del Presidente contemporaneamente? E non è riuscito fino adesso neanche a definire una figura semplice come quella del responsabile tecnico? E poi guardate, il tema dei rifiuti. Nella lettera che Agrocat ci scrive, ci dice che loro rappresenterebbero i grossisti che pagano. Sappiamo che c'è un contenzioso tra i grossisti e la società CAT, e quindi anche con noi. Però Agrocat dice, noi rappresentiamo quelli che hanno sempre pagato i rifiuti. E c'è un problema, perché quell'area continua a essere utilizzata come una discarica. Noi lo denunciamo da mesi, diciamo che in mezzo al contenzioso ci sono le contraddizioni che vedono un palese conflitto di interesse da chi evidentemente continua ad avere benefici a portare lì i rifiuti. Però io, prima di dare piena fiducia ad Agrocat, ho voluto farmi una passeggiata. Assessore, le regalo, e poi ho concluso, le regalo alcune foto che ho potuto scattare presso il centro agroalimentare nei giorni scorsi, dove si evidenzia che Agrocat non solo ha ragione nel dire che qualcuno continua a utilizzare il centro agroalimentare come discarica a cielo aperto, ma che probabilmente il fatto che alcuni contenziosi non si riescono a risolvere perché c'è qualcuno che ha degli interessi specifici. Allora, e concludo davvero, vorrei parlare ancora di lavoro grigio, vorrei parlare delle prospettive del centro agroalimentare, vorrei parlare di come potrebbe innestarsi il più grande polo logistico del nord-ovest sull'asse dell'alta velocità, vorrei parlare di tutte queste cose. per quello che le chiedo, Presidente, di interloquire col Presidente della Commissione, eventualmente prevedere un approfondimento in Commissione consigliare. La lettera che ci arriva da Agrocat dimostra il fatto che, oltre a svendere le quote di quell'amministrazione, questa città se ne sta anche disinteressando. A me dispiace, perché abbiamo dato fiducia a questo presidente che ha nel frattempo acquisito tanti poteri, ma evidentemente non ne ha usato neanche uno. È un presidente di sua fiducia, immagino, assessore Sacco. Mi aspetto che nella commissione consigliare non solo il presidente ci dica che cosa ha fatto, che cosa non ha fatto in realtà e che cosa intende fare, ma soprattutto che cosa pensa l'amministrazione. Presidente, mi farebbe piacere che nel più breve tempo possibile noi si possa affrontare con serietà e con l'adeguato approfondimento questo delicato tema. Grazie.
Grazie a lei. Prego, consigliere Russi.
Sì, no, io sarò brevissimo. Sì, è vero, mi spiace che la lettera non sia arrivata a tutti i commissari, anche perché in indirizzo c'era il presidente della terza commissione, consigliere permanente, e i componenti di commissione, quindi mi spiace che non sia arrivata, è stato un disguido tecnico probabilmente. Ne abbiamo rimediato comunque in questa seduta. Come gruppo di maggioranza, ovviamente, anche alla luce dei risultati del CAT, noi continuiamo a dare fiducia al presidente Lazzarino e siamo contenti della figura del nuovo direttore. Solo per rispondere alla richiesta di calendarizzazione, io assieme al consigliere Rosso, che mi aveva richiesto una seduta di audizione del presidente Lazzarino per la riorganizzazione degli orari dei mercati cittadini assieme al CAT, io avevo già pensato una data che era quella del 20 di dicembre. In quella seduta potremmo magari pensare di ascoltare anche il presidente su questa tematica, quindi se potremmo pensare di allargare l'audizione a questo contesto. Grazie.
Prego, velocemente. Prego.
Ma ringrazio il Presidente Russi per la disponibilità, se non ho capito male, quindi il 20 dicembre noi ascolteremo il Presidente e la struttura a questo punto, anche il Direttore Generale in Commissione Consigliare. Mi pare particolarmente evidente, alla luce delle cose che ci ha detto anche l'Assessore, che sarà poi opportuno anche audire i grossisti, indipendentemente da come sono organizzate, magari a seguire subito dopo la pausa delle festività. Grazie per la disponibilità.
Ok, grazie. Abbiamo due verifiche di mozione del consigliere Curatello. Prego, consigliere Curatello.
Sì, grazie Presidente. Visto che mi è stato chiesto, posticipiamo di una settimana, chiedo di posticipare di una settimana e ne parliamo la settimana prossima.
Va bene. Il punto successivo? Giusta? Il tuo punto.
Devo dire io?
Il punto 10, il regolamento Disability Manager della città di Torino, che mi è stato chiesto e rinviato di una settimana, e anche la mozione di accompagnamento, immagino, perché è discussa congiuntamente. Non ho capito, scusa. No, non ce l'abbiamo, lo voteremo la prossima volta.
Ma sì,
non era.
Perché di solito facciamo fare.
Non era pronto.
Però poi parlando.
Capita che di qualche volta che consigli salti qualche verbale. Punto 12 è sospeso in aula. Punto 13 è sospeso in aula. Punto 14 e 15 sono sospesi in aula. Il punto 16. Concorsi per le biblioteche civiche torinesi del consigliere Tresso e Canalis, non so se
non ti preoccupare.
Ok, scusi, arrivo, le do subito un momento. Consigliere. Prego, capogruppo Tresso. Sono presenti anche due emendamenti e un subemendamento.
Esatto.
Prego.
Grazie Presidente. Allora io illustrerei la mozione e l'emendamento che ho presentato. Sostanzialmente il tema è quello che è stato discusso nell'ambito di una commissione dedicata a ripristinare l'organico delle biblioteche torinesi. Sappiamo, perché l'abbiamo già più volte affrontato questo tema, le biblioteche civiche torinesi, che costituiscono un presidio importante per la città e anche nei punti periferici della città stessa, come presidio culturale, sociale e come luogo di incontro, perché ormai il concetto di biblioteca è sicuramente ben superato rispetto al mero utilizzo e presto di libri, ma proprio diventa un luogo dove si eroga cultura a 360 gradi, ahimè verte una situazione che è critica in virtù del fatto che per carenze di personale non sono nella possibilità anche di mantenere aperture pomeridiane costanti su tutte le sedi decentrate. Questo ci è stato anche poi ben rappresentato dagli uffici che hanno fornito un quadro del personale attualmente diciamo attivo presso il servizio biblioteche. Si tratta di 249 unità, ma ahimè solo una parte di queste, circa 200 o forse anche meno se si esclude la biblioteca centrale, sono in servizio presso le 18 sedi periferiche. Questo è aggravato dal fatto che, secondo una simulazione fatta dagli uffici, ancora non tenendo conto di possibili variazioni in atto a livello governativo, vediamo la quota 100 anziché l'abolizione della legge Fornero, almeno 20 unità andrebbero in pensione nel biennio 2019-2020. A questo proposito, la mozione che io ho presentato chiedeva sostanzialmente due punti nella parte di impegna. Uno che riguarda appunto la predisposizione di concorsi pubblici con la stesura di relative graduatorie specifiche riguardanti figure professionali da utilizzare appunto nell'ambito delle biblioteche, e la seconda di mettere in atto un piano di assunzioni per assicurare l'adeguato ricambio di personale al fine proprio di, come dicevo, garantire l'apertura di tutte le biblioteche il più possibile, diciamo, a tempo pieno. Questo è ulteriormente aggravato dal fatto che sono in prossima apertura, e ben venga, altre biblioteche civiche che erano oggetto al momento di lavori di ripristino, e in più ci sono ancora la Calluccio e la Mirafiori in particolare, così come quella di Via Zumaglia della circoscrizione 4, così come ci sono anche dei servizi, vediamo per esempio il Bibliobus, che è stato ancora di recente avviato nell'ambito di un progetto Aperto, che al termine, diciamo, delle risorse che saranno messe a disposizione dallo stesso progetto Aperto avrà bisogno di essere proseguito con la messa a disposizione di nuovo di unità, di risorse. Ora, l'emendamento che ho presentato riguarda appunto il fatto che al punto 1 dell'impegno si chiedeva di riconoscere queste graduatorie per figure professionali come istruttori culturali ed aiuto bibliotecari. In realtà, a seguito anche di una serie di approfondimenti che abbiamo fatto in commissione, mi sembrava più opportuno riproporre la stesura integrale del punto 1 secondo questa dizione che vado a leggere: ad indire concorsi pubblici con la stesura di relative graduatorie specifiche riguardanti figure professionali riconosciute come bibliotecari e aiuto bibliotecari in possesso di idonei requisiti professionali, nonché a prevedere delle progressioni verticali per il personale già in servizio presso sedi bibliotecarie. Questo sostanzialmente vorrebbe dire due percorsi differenziati: uno che possa essere aperto anche a nuove figure secondo concorsi, quindi rivolte a bibliotecari e aiuto bibliotecari che siano quindi in possesso dei requisiti richiesti, ovvero degli idonei requisiti professionali, e questo anche nell'ottica, da un lato, di ringiovanire il personale esistente. Ricordiamo che, anche da quanto ci è stato detto dagli uffici, il personale attualmente in servizio presso il servizio biblioteche è piuttosto avanti come età, siamo intorno ai 55 anni di età media. E quindi l'innesto di nuove persone con le qualifiche professionali anche adeguate al livello di innovazione e tecnologia che il servizio sta adottando potrebbe essere ovviamente idoneo e funzionale a questo tipo di progettualità. Per contro rimane ugualmente importante la valorizzazione di una quarantina di unità che sono già in servizio al momento, che hanno preso servizio già una ventina d'anni, hanno seguito un percorso professionale anche di crescita frequentando corsi e riuscendo anche a raggiungere dei livelli di professionalità più elevata, che svolgono funzioni anche spesso superiori a quelle dell'istruttore culturale e che quindi si vorrebbe valorizzare con indicendo anche dei concorsi che siano rivolti proprio a una progressione verticale per queste persone. In questo senso quindi si propone appunto io me lo propongo di votare poi già il testo coordinato con la mozione, a meno che si voglia votare per diciamo per punti e fare l'emendamento e poi andare a votare. manca la collega Canalis che aveva proposto un ulteriore emendamento, io poi ho anche sottoscritto, che diceva di considerare di affidare con gare di, quindi aggiungere un ulteriore punto che riguardava l'affidamento con gare di appalto a soggetti terzi specializzati quei servizi bibliotecari che l'amministrazione non sia in grado di assolvere direttamente in questa fase transitoria di contrazione del personale comunale, al fine di garantire tempi di apertura delle biblioteche civiche il più possibile estesi. Quindi ancora una volta si ribadisce questo concetto di avere la possibilità di fornire un servizio che venga fruito nella più ampia fascia d'orario, e quindi in questo senso anche valutare, sempre ovviamente facendo una sorta di analisi con gli uffici, di quali servizi possono essere affidati esternalizzandoli. Per esempio c'è tutto un servizio di back office, il trasferimento tramite pulmino delle prestiti librari da una biblioteca all'altra. Lo stesso servizio Bibliobus in futuro è facile che possa essere visto come un tipo di funzione che può avere una sua esternalità, nel senso che potrà essere gestito come al momento è da un soggetto esterno. E quindi anche questo nell'ottica di non andare a liberare maggiori risorse per garantire il pieno orario di apertura delle sedi centrate. Grazie.
Grazie a lei. Prego, capogruppo Sganga.
Grazie Presidente, intervengo solo per chiedere la votazione su ciascun emendamento. Ne approfitto per annunciare che accoglieremo la mozione e anche l'emendamento a prima firma Tresso, non invece il subemendamento a prima firma Canalis e anche l'altro emendamento, il 2, a firma Canalis Tresso. Quindi chiedo la votazione separata per ogni emendamento.
Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il subemendamento della consigliera Canalis. Prego, consiglieri, votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 33, favorevoli 10, contrari 22, astenuti 1, dichiaro il subemendamento respinto. Passerei alla votazione dell'emendamento numero 1 a firma del capogruppo Tresso. Prego consiglieri, votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 32, favorevoli 31, astenuti 1, dichiaro l'emendamento approvato. E pongo in votazione l'emendamento numero 2 a firma Canalis Tresso. Prego consiglieri, votate. Siamo sulla votazione del secondo emendamento.
Se i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 32, favorevoli 8, contrari 22, astenuti 2, dichiaro l'emendamento respinto. Passerei alla votazione della mozione così emendata. Prego, consiglieri, votate. Scusate. Scusate. Perdonatemi. Apro la votazione sulla mozione. Prego. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 34, favorevoli 32, astenuti 2, dichiaro la mozione approvata. Tutti i punti successivi sono sospesi in aula, non essendoci più punti all'ordine del giorno, dichiaro chiuso il Consiglio alle 15:45.